leggermente bellunesi. I nostri scrittori di ieri di oggi, rubrica settimanale di letteratura locale a cura di Luisa Alchini su Radio Più.
Mercoledì 9 ottobre 1963, ore 22:39, Vaillant. Una data, una storia, ma la data è un picco di una lunga storia durata un secolo. Altro che secolo breve per il Vaillant. Il Vaillant no, il Vaillant è un secolo pieno, tutto intero, dal 1900. Anno della prima concessione di derivazione d'acque dal torrente Vaillant con relativa diga di contenimento alta 6 metri al 2000, anno della transazione di 900 miliardi di lire sborsate in parti uguali tra i corresponsabili riconosciuti nello Stato e negli eredi della Società Adriatica dell'Elettricità. Enel e Montedison, costruttrice della diga alta 261,60 metri. Nel 1983, per la prima edizione del libro Il Grande Vaillant, si scriveva: «Se qualcuno oggi associa questa data a un avvenimento, è plausibile che rammenti più il 6-0 inflitto dal Real Madrid al Glasgow Rangers nella partita di calcio per la Coppa dei Campioni, trasmessa in differita per televisione alla stessa ora, che non i 2000 morti di quella notte». Effettivamente, nei primi 20 anni intercorsi dalla catastrofe, si era messo in atto un intervento di rimozione della memoria, non solo del ricordo, ma anche e soprattutto della vicenda e della storia. Vaillant, un luogo, una valle, un torrente, un lago, un paese, un comune, una diga, un processo, un'industria e ancora risarcimenti di danni, ricostruzione di paesi e infrastrutture, piani urbanistici, edilizia pubblica e privata, agevolazioni e incentivi statali, nuclei di industrializzazione, rifinanziamenti della legge speciale. Così inizia il grande volume di Maurizio Rebershack, Il Grande Vaillant. Uno delle tante pubblicazioni che si sono occupate della triste vicenda, a partire dalle ricerche e delle denunce di Tina Merlin. Questo è un volume molto corposo, di oltre 600 pagine, corredato da un fascicolo di fotografie, poi alla fine delle documentazioni raccolte da parte di Rebershack. Chi è Rebershack, l'autore di questo volume che ha raccolto diverse ricerche e testimonianze? Maurizio Rebershack è nato a Venezia nel 1942, è uno storico, è stato professore di storia contemporanea nelle università di Padova e di Venezia. Si occupa di storia politica e sociale con particolare riferimento ai gruppi di potere nell'Italia contemporanea. Tra le sue pubblicazioni si segnalano le prime ricerche storiche sul Vaillant, il Grande Vaillant, Longarone 1983, e sul dopo Vaillant, il Vaillant dopo il Vaillant, con Ivo Mattozzi, Venezia 2009. Uno studio sui movimenti pacifisti e non violenti, Non violenza e pacifismo, Milano 1985. Analisi su società locali, la resistenza nel veneziano, Venezia nel secondo dopoguerra, ha collaborato alla storia dell'industria elettrica in Italia e alla storia di Venezia, l'Ottocento e il Novecento. Diversi studi, quindi pubblicazioni di questo grande storico che è Maurizio Rebershek, che ultimamente lo abbiamo anche ritrovato nel suo intervento relativamente all'ipotizzato auditorium al laghetto delle Peschiere. C'è un intervento proprio sul nostro sito di Radio più dello storico che ha voluto dire la sua anche in merito a questa vicenda. E infatti scriveva: quel taglio di larici rossi in un bosco strano ma stupendo in riva al laghetto delle Peschiere mi ha stretto il cuore. Sono innamorato di quel laghetto, ma questo ha poca importanza. Quel laghetto è importantissimo non solo perché è specchio di una bellezza naturale unica, ma perché è segno di uno dei doni più belli che la natura ci abbia fatto. Ed è là da 10.000 anni. Io vado spesso a trovare questo patriarca della natura che mi attenua nelle sofferenze che provo nel vedere come spesso siamo capaci di maltrattare la nostra madre terra. Quindi sono argomenti cari a questo storico, grande storico Maurizio Rebershek, che tanto ha scritto per il Vajont e che si è occupato anche di questa vicenda a Gordina. Questo volume raccoglie fra l'altro tutti i documenti e tutte le ricerche che sono state fatte anche da altri storici che vale la pena ricordare: Luigi Ganapini, poi c'è Maurizio Isnenghi, Giovanna Lippi, Ivo Mattozzi, Daniela Nardecchia, Eurigio Tonetti, Francesco Vallerani, Ferruccio Vendramini, il nostro bellunese storico e pubblicista, e anche il giornalista di Perarolo Fiorello Zangrando. C'è inoltre il contributo di Mario Fabbri, che è entrato nell'ordine giudiziario nel 1959 quale vicepretore presso la pretura di Rovigo. Nel 1963 è stato nominato giudice istruttore nel tribunale di Belluno. Dopo la nomina a magistrato di Cassazione ha svolto le funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Belluno e nel 1998 ha assunto l'ufficio di procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, da cui si è dimesso volontariamente il 1 novembre 2002. Grandi contributi quindi a questo libro che rievoca una triste pagina della nostra storia, che è quella del Vajont. C'è un dopo raccontato diversi decenni più tardi con un'altra visione. Se da un lato c'è stato soprattutto da chi l'ha subito una certa negazione di questo evento, dopo tanti anni si vuole proprio riportare, far affiorare la vera storia purtroppo e gli errori, grandi errori che sono stati commessi e che hanno determinato questa strage. Domani quindi l'anniversario, era un mercoledì anche quell'anno, proprio come domani nel 2019, e noi oggi abbiamo voluto dare questo contributo attraverso questo volume di Maurizio Rebershek. A seguire uno stralcio dal libro Il grande Vajont.
Leggermente bellunesi. I nostri scrittori di ieri e di oggi. Rubrica settimanale di letteratura locale a cura di Luisa Alchini su Radio Più.
Quel giorno di ottobre, aria fresca e pulita, si respirava, c'era la vita. La piccola Milano la chiamava qualcuno, e di sicuro nessuno avrebbe immaginato che un immenso muro d'acqua sarebbe stata la fine del loro futuro. Una persona c'era, in realtà, si chiamava Tina Merlin. L'aveva detto e scritto sull'unità, lei era fatta così, così. Giornalista vera e coraggiosa, di quelle con le palle. Aveva detto chiaro e tondo che ci sarebbe stato il finimondo in quella valle. Parole scomode e pesanti, troppi interessi economici, dai ministri ai tecnici, tutti coinvolti, tutti colpevoli, giochi di potere soprusi, paesi stuprati, abusi, l'arroganza di uno Stato che si sente autorizzato a distruggere usi e costumi. Costruirono la più grande diga del mondo per fare più energia, più soldi. La montagna gli parlava ogni giorno, ma loro non ascoltavano, sordi. Terremoti, frane, vecchi saggi furono tutti ignorati, fino a quella sera del 63, un'onda immensa, 2000 corpi dilaniati. Non è una storia come tante altre, in questa storia non c'è lieto fine. C'era una volta e mai più ci sarà. Qui la giustizia è morta e con lei la verità.
Da L'Unità, sabato 12 ottobre 1963. I responsabili. Com'è possibile che tutti qui sapessero del pericolo e che non sia stato fatto niente per proteggere le vite, i beni, la terra di tanti esseri umani? L'ha gridato al presidente del Consiglio il vice sindaco di Longarone, un uomo che ha perduto un figlio e genitori nei gorghi dell'ondata che è traboccata con furia pazza dalla diga del Vajont. Lo grida la collera dei pochi altri sopravvissuti. Lo chiedono disperati gli emigranti, i soldati, gli studenti che tornano da terre straniere, dalle caserme, dai centri dove diversi destini li hanno sottratti alla morte che ha ghermito i loro cari, tutti i loro cari. Com'è stata possibile questa strage, di cui da anni era stato denunciato il pericolo? Come può essere accaduto che il parere di eminenti geologi sia stato ignorato? Che le prese di posizioni unanimi di assemblee elettive in cui la DC detiene la maggioranza assoluta siano state gettate nel cestino? Com'è possibile che le denunce dei parlamentari comunisti, socialisti e degli stessi DC locali non abbiano sortito alcun effetto? Come può essere successo che un giornale, il nostro giornale, sia stato addirittura processato per aver gridato al pericolo? E come si spiega che una sentenza della magistratura ci abbia assolti riconoscendo la veridicità delle nostre accuse, senza che a questo abbia fatto seguito alcun atto per impedire che la minaccia incombente diventasse una luttuosa realtà? Ci vuole ben altro che il piagnucolio dei retori che pontificano su tanti giornali per far credere a chi è scampato alla morte che questo sia il momento di piangere sull'inanità dell'ingegno umano di fronte alle forze della natura. L'acqua che ha spazzato via case, fabbriche, strade, ferrovia, tutto quanto la fatica dell'uomo aveva creato in una valle alpina verde e boscosa. Non ha scarnificato soltanto una roccia millenaria, non ha fatto soltanto crollare una montagna, ha messo in luce qualcosa di più terribile dello stesso panorama di desolazione e di morte che ci sta sotto gli occhi. Da Il grande Vajont di Maurizio Rebershack.
Non è una storia come tante altre, in questa storia non c'è lieto fine. C'era una volta e mai più ci sarà. Qui la giustizia è morta e con lei la verità. Non è una storia come tante altre, in questa storia non c'è lieto fine. C'era una volta e mai più ci sarà. Qui la giustizia è morta e con lei la verità. Giornata di sole a Longarone quel giorno di ottobre. Aria fresca e pulita si respirava, c'era la vita.